You have one unheard message.
Hi, I was calling Current, the influencer marketing platform, but I think I just got redirected to a bunch of people listening to a podcast. Well, anyways, I was calling Current because I was told they could help get my brand set up on TikTok Shop and even build out an affiliate program of content creators promoting my brand and even have those content creators go on live streams and promote my product there. Wow, I could really use Current. I also heard that the brands they work with are making millions in sales. I guess I'll just go to their website at current.tech.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Tutto ho visto, tutto ho provato nella mia vita. Se guardo il cielo posso dire, ora i miei occhi vedono.
Oh, siamo in diretta. Buonasera, buonasera a tutti.
Buonasera.
È con immenso, immenso piacere che diamo il via alla rubrica Schegge di Luce. Benvenuti. E anche con immenso onore siamo la prima live del canale con il nome ufficiale, Imladris. Mi presento brevemente, io sono Serena e insieme alla mia collega che vedete qui su, Elena, condurremo questa rubrica insieme e oggi abbiamo il piacere di avere tre ospiti con noi. Allora Elena, hai preparato un piccolo PowerPoint in cui ci spieghi un attimino che cosa andiamo a fare insieme, così stuzzichiamo un po' la fantasia.
Certo.
Se ce lo puoi condividere, parti pure.
Allora, vediamo se siamo buoni.
Vediamo se gli dèi dell'internet sono con noi.
Esatto. Confermatemi se si vede.
Chiara, si è vista.
Sì, ho fatto
una era lei la presentazione? Ora presenteremo Chiara Bertoglio in diretta sul canale Twitch e Tolkien Italiano. Benvenuti a Imladris.
E ti pare poco?
Perché in verità è lei la slide. Non volevamo
esatto.
Dire, allora, un attimo solo.
Sicuramente meglio di te, Alessandro, perché tu pensi al tuo faccione devastante davanti a tutti così.
Ma quello, voglio dire.
Mentre aspettiamo che Elena riesca a inserire le slide, eccola. Ragazzi, volete presentare velocemente? Almeno come vi chiamate.
Ecco, ci siamo.
Allora, come abbiamo anticipato, siamo la prima puntata che può trasmettere con il nome Scusate, non riesco più, mi si è chiuso tutto, un attimo solo, scusatemi.
Il bello della diretta.
Esattamente.
Siamo la prima diretta, voglio dire, ci sta.
Aiuto.
Perdonateci. Allora, dicevo, ragazzi, magari mentre Elena cerca un attimino di stabilizzare la situazione, volete un po' dirci chi siete, così almeno chi ci ascolta sa con chi sta parlando?
Il privilegio alle donne.
Allora, visto che voi siete già presentate, io sono Chiara Bertoglio, trasmetto da Torino e sono una musicista, musicologa e anche teologa, cioè parassita sociale sotto tre punti di vista.
Esattamente.
Io sono, vai, l'altra donna, dai. Mentre.
Io non ho detto giusto chi, che cosa faccio nella vita. Io sono un'insegnante di religione e mi sono laureata in scienze religiose con una tesi su Tolkien dal punto di vista teologico in confronto con Lovecraft, quindi abbastanza particolare. Poi Elena, dici di te.
Vabbè, io sono un umile povero geometra che ha scoperto Tolkien grazie ai film di Peter Jackson e dopo ha detto ma chissà cosa ha cambiato rispetto ai libri ed eccomi qui.
Infatti stavo cercando di capire cosa, la figura del geometra con Tolkien, che era una cosa molto simpatica.
Beh, guarda, io all'epoca, ti parlo di 10 anni fa, provai a fare la tesina su come costruire una casa Hobbit, ma mi cassarono l'idea.
No, ma è bellissimo subito. Invece.
Vabbè, io sono Alessandro Cosentino, sono anch'io un insegnante di religione, ho la laurea magistrale in scienze religiose e ho fatto 2 tesi a suo tempo. Una è perché siccome sono un diacono permanente della Chiesa Cattolica, quindi ho fatto il rapporto, la mia tesi triennale fu il rapporto fra il diacono e il sacramento del diacono e il sacramento del matrimonio messi a confronto, mentre nella tesi magistrale, siccome mi sono laureato in piena pandemia, ho fatto una tesi proprio attuale sull'insegnamento delle religioni in condizioni di emergenza. Quindi
bellissimo.
Mi sono avvicinato un po', diciamo che il mondo tolkieniano con la fede mi è sempre stato vicino, anche perché c'è molto di Tolkien nell'aspetto religioso, per cui ho fatto anche diversi studi, qualche cosina, che poi magari in seguito parleremo, che analizza qualche cosa di questo genere. E la parola...
Assolutamente.
A the big boss.
Allora, io ho studiato filosofia e mi sono laureato una laurea magistrale appunto in filosofia ormai passati anni troppi, e la tesi fu appunto su Tolkien, e una tesi che partì da uno studio d'antropologia. Per poi ovviamente approdare anche a questioni cosmologiche e teologiche, perché quando uno studia antropologia in Tolkien inevitabilmente sfocia anche in questioni cosmologiche e teologiche. Quindi piano piano questa tesi si è trasformata e verrà pubblicata entro a stretto giro, diciamo, spero entro qualche settimana, non lo so, con il titolo Guidami Lucio Gentile, Fede e Ragione in J.R.R. Tolkien.
Siamo contenti di fornirti anche una piattaforma pubblicitaria, dai, visto che siamo...
Lucio Gentile mi ricorda un protestante che si convertì al cattolicesimo.
Sì, qualcuno poco noto, sai. Poco noto e molto poco importante. Ha solamente fondato l'oratorio di San Filippo Neri a Birmingham, dove Tolkien si è convertito e sta distruito, quindi insomma...
Un signor nessuno, insomma.
Sì, dettagli. Il nome è John Henry Newman, E io ero presente il giorno della canonizzazione in Piazza San Pietro ed era presente, per dire, anche il principe d'Inghilterra, per dire l'enorme importanza di questo santo della Chiesa Cattolica e, insomma, personaggio storico dell'Inghilterra, riconosciuto come uno dei più grandi studiosi letterati e scrittori di tutti i tempi, appunto, inglesi.
Ma perché ha dato è il classico esempio di come in effetti si può passare da un'idea a un'altra, rendendo l'idea precedente forte, ancora più forte di quella che stava ad affrontare. Una bella esperienza quella di John Henry Newman, decisamente molto importante.
Sì, sì, infatti, e come ho scritto in un passaggio del mio libro, secondo me Newman e Tolkien riescono ad essere molto attuali nel loro stile, diciamo, di vivere la fede, perché hanno vissuto in una terra che già da tempo si era distaccata da quei privilegi temporali che aveva la Chiesa prima del Concilio Vaticano II, insomma, prima della Seconda Guerra Mondiale, insomma, un privilegio temporale che la Chiesa in Italia ovviamente man mano perso dopo, ecco, rispetto che in Inghilterra, in generale in Gran Bretagna, dove ovviamente con la riforma protestante di stampo anglicano, già dal XVII secolo, più che solamente perso le proprie prerogative, aveva visto proprio essere stata scacciata dal territorio. Difatti fu proprio nel periodo newmaniano, quindi nella seconda metà dell'Ottocento, che la gerarchia venne ristabilita in Gran Bretagna e nel Regno Unito.
E dopo questo messaggio pubblicitario a base di libri, cediamo la parola a Serena, che ci dirà perché siamo qui.
Sicuramente avremo modo di approfondire il tema di Tolkien e tutta la crisi del postmodernismo, sicuramente ci arriveremo insieme. Allora Elena, io ti direi, vediamo. Vai a voce, facci immaginare, che ci piace
vediamo,
tutto immaginare.
Vediamo,
dai.
Che Eru ce la mandi buona, riuscite a vedere? Perfetto. Allora,
bellissima.
Intanto, per questa bellissima, favolosa copertina, che Serena lo sa, è una settimana che stresso, in quanto è bella, dobbiamo ringraziare la nostra Virginia e ringraziamo in generale tutta la squadra del comparto grafico che sta facendo un lavoro davvero eccezionale, e ringraziamo anche gli amici di Fantascientificast che dopo metteranno questa live nel loro sito come podcast. Allora, come dicevamo, siamo la prima live che va in onda sul il canale con il nuovo nome. Appunto, perché Imladris? Perché vogliamo creare un posto di condivisione, una casa per gli appassionati e gli studiosi che vogliono passare del tempo in compagnia per condividere le conoscenze su Tolkien ed approfondirle. Un luogo che fu come la casa di Elrond, ovvero l'ultima casa accogliente al di là del mare. E ovviamente, già che ci siamo, vogliamo accogliere anche tutti coloro che non hanno mai sentito parlare del creatore del Signore degli Anelli. Oddio, dovete vivere in una caverna, ma mi sa che qualcuno c'è.
C'è sempre qualcuno che...
Beh, c'erano dei protagonisti che vivevano un po' in un piccolo buco, qua sembrava una caverna, però diciamo che alla fine se la sono cavata nella storia,
esatto.
No?
Esatto. Allora, cosa andremo a fare con questa rubrica? Ripercorreremo tutta la storia di Arda, dalla sua creazione alle ultime pagine del Signore degli Anelli e forse qualcosina anche di più. Ci avvarremo delle varie testimonianze e dell'aiuto di studiosi, alcuni sono anche qui presenti tra di noi stasera, e non tralasceremo nulla, parleremo di filologia, filosofia, mitologia, teologia e molto altro ancora. E perché abbiamo scelto questo nome? Innanzitutto perché è il titolo di un libro che andremo a trattare sia in questa rubrica che in quella dedicata ai libri, appunto Schegge di luce, ma anche perché la luce è fondamentale nell'opera tolkieniana. Lo abbiamo in vari momenti della storia di Arda, pensiamo alle lampade, agli alberi, alla creazione delle stelle. E per chi non è avvezzo, diciamo, al pre-Signore degli Anelli, come non ricordare la luce di Erendil che Galadriel dona a Frodo, che sarà fondamentale per la riuscita della missione dell'anello. Ecco, direi che ce l'abbiamo fatta!
Grandissima!
Grazie per la splendida introduzione.
Benissimo, benissimo. E infatti, proprio perché parliamo di luce, ci colleghiamo a bomba sull'argomento di questa prima live, perché di una qualche forma di luce stasera ne parliamo, appunto una luce che introdurremo insieme. La prima puntata, se avete visto in giro sui social, si chiama Tolkien, il cavaliere del fantasy. Perché cavaliere? Perché è un cavaliere che fa, giustamente porta in alto la sua bandiera e il suo stendardo e difende quello che gli è a cuore. In questo caso il fantasy e più in specifico l'immaginazione. Il tema di questa serata è proprio questo, l'immaginazione e il fantasy. Diciamo che visto che parliamo di un'opera di fantasia è come se fosse un grosso cappello apologetico proprio del perché siamo qua. Perché ci sarà un motivo se 5 persone sono qui su Twitch a parlare di un'opera di fantasia dandogli così tanta importanza, mettiamo l'importanza fra virgolette. Magari questo può anche aiutare un pochino a introdurre chi non è proprio tanto avvezzo, come dicevamo prima, al mondo di quest'autore, che magari si è approcciato solo ai film. Come abbiamo detto, qua siamo a grande concilio in cui ci stanno un po' tutti, elfi, hobbit, nani, uomini, più o meno ignoranti, non ci interessa niente, l'importante è che diamo ognuno il proprio contributo. Parliamo quindi dell'immaginazione per Tolkien. E per partire su questo argomento avevo pensato una domanda da fare sia ai nostri ospiti qui, ma anche a chi ci ascolta. Ovvero, ma il fantasy, l'immaginazione, la fantasia, in un mondo in cui sembra al momento avere una grande crisi, come se ci fosse una grande sfiducia nelle narrazioni fantastiche, nelle grandi narrazioni in un certo senso, può ancora dirci qualcosa di importante? Un'opera come quella di Tolkien, un'opera di fantasia, ha ancora qualcosa da dirci? L'immaginazione può avere ancora un valore, può dare un apporto alla vita delle persone? E da qui direi che vi lascio campo libero, ditemi che ne pensate. Io direi di partire da Giuseppe, che sull'immaginazione e la fantasia ha bene che da presentare, soprattutto per quanto riguarda il pensiero di Tolkien. Temo che Giuseppe si sia bloccato.
Sì,
Okay? Ok, eccolo.
Sì, ci sto. Sì, mi era andata via la connessione al momento, quindi in realtà non ho nemmeno sentito bene la domanda. Però posso inventare la risposta in ogni caso.
Vai, visto che si parla di immaginazione ci va bene tutto qui, vai, vai, parti.
Allora, a me questo accostamento tra Tolkien e il fantasy difficilmente va giù, ma perché? Non perché sia sbagliato in sé, ma perché è sbagliato per noi. Cosa intendo? Intendo che in sé è corretto perché c'è una sezione del saggio sulle fiabe di Tolkien in cui lui parla appunto della fantasia e quindi è giustissimo dire che le sue sono opere di fantasia. Il problema è che è sbagliato per noi, perché per noi parlare di fantasia non è parlare di fantasia come la intendeva Tolkien, e questo è un problema molto grave, perché se noi pensiamo al termine fantasia, cosa ci viene in mente? Se io chiedessi a chiunque: che significa per te fantasia? Fantasia è una roba irreale che non esiste, che me la invento io, che non ha nulla a che fare con la mia vita e che non esiste. Per Tolkien non era così, manco per le mele. La fantasia, secondo lui, lui dice proprio che è una naturale attività umana che acutizza le capacità della ragione e le consente di capire più cose. Ovvero, questo significa che la fantasia è uno dei modi dell'uomo, anzi il modo che l'uomo ha di comprendere la realtà sotto una certa prospettiva nuova, di rinnovare la realtà, rinnovare se stesso, ed è anzi una capacità di comprensione della realtà superiore a tutte le altre.
Esatto, perché come dicevo all'inizio della domanda, molto spesso si parla di fantasia o immaginazione associandola a qualcosa per bambini. Non so se vi è mai capitato nella vostra esperienza personale, magari parlando della vostra passione per Tolkien o magari per la lettura di qualsiasi tipo in realtà di romanzo fantastico, di sentirvi dire che vabbè, ma queste sono cose da bambini, ma che ti vai ancora a leggere Il Signore degli Anelli, ma non ti sei stufata, ma è una favoletta per bambini. No, quanto spesso ci è capitato in realtà di far sentire accostare l'immaginazione a qualcosa da relegare unicamente al mondo dei bambini, quando invece, come giustamente diceva Giuseppe, la fantasia, e soprattutto la fantasia che intendeva Tolkien, è molto ben lontana di essere qualcosa di mistificante oppure di ottenebrante. Anzi, sappiamo bene che in realtà Tolkien associava questa facoltà proprio a qualcosa di puramente umano, anzi, che non solo umano, ma che arricchiva la ragione. E soprattutto per quanto riguarda quella che non si può assolutamente dimenticare, ovvero la fede di Tolkien, come si può legare questa cosa dell'immaginazione e la fantasia alla fede, Alessandro, che ne parlavamo e sapevo che ti andava di intervenire su questo, la fede e l'immaginazione.
Partendo dal presupposto, come dicevi tu, che io personalmente non finisco mai di essere bambino, quindi chi mi dice che io, come per i fumetti, come per il fantasy, come per qualsiasi altra passione che condivido, mi dice ma non ti sembra che sia una cosa per bambini? E ti dico, ma io sono un bambino, per cui di per sé continuo ad esserlo, sia dentro che anche un po' fuori, perché voglio dire, anche a contatto con i bambini con cui, dove insegno, sono costantemente in mezzo a loro, quindi mi considero uno di loro sempre. Mentre dovendo paragonare, diciamo tra virgolette, la fantasia al mondo della fede, non è altro, cioè è paragonare la creazione di qualcosa con una creazione che è rapportata al mondo della fede. Noi siamo abituati a vedere la creazione come un'entità, un qualcosa che sia spuntata dal nulla, e così come un po' è stato Arda, perché praticamente camminano sullo stesso binario con due realtà diverse, ma come due rette parallele che camminano insieme ma non si incontrano mai, così come la scienza e la fede. Soltanto che se tu vai a considerare l'ambiente della creazione, vedi che c'è molto dell'ideologia di Tolkien, perché anche lui stesso era una persona abbastanza di cultura religiosa. Quindi nonostante lui abbia sempre detto non ho creato il mondo di Arda perché sono religioso, ma perché l'ho immaginato così. È di fatto chi ha una fede, per esempio, cattolica, piuttosto che di qualsiasi altra religione, immagina la propria fede partendo proprio dalla creazione, quindi dall'immaginario. E come diceva Giuseppe, quale migliore occasione che non la fantasia per immaginare la creazione di tutto, un'entità, un qualcosa che dà la scintilla per dare la vita, la concezione più bella che ci possa essere nell'essere umano, che è la vita. E quindi dà quello spaccato di realtà che viene un po' commisurata all'esistenza stessa. E quindi noi, come lo era anche Tolkien, esistiamo perché qualcuno ci ha pensati.
Esatto. Sai una cosa che mi colpisce sempre molto, Alessandro, leggendo le lettere di Tolkien, su quello che dici? Mi colpisce sempre moltissimo come Tolkien sottolinei spessissimo questa cosa, che il mondo che lui ha creato, quindi tutta quanta Arda, non sia un mondo al di fuori del nostro, anzi dice proprio che il teatro di tutta la sua vicenda è la nostra terra, che sembra una cosa un po', magari a chi non è molto avvezzo alla questione, quasi un po' strana, insomma, no?
Sì, creata, anzi meglio, cioè lui sottolinea il fatto che abbia creato quel mondo cercando di renderlo finalmente più credibile di quello che era la terra di per sé, cioè cercando di immaginare un uomo che non fosse così menefreghista e così nulla facente rispetto all'uomo attuale, ma che ci fosse una bellissima realtà come lo era Arda all'inizio, con i suoi alti e bassi, però all'inizio era un qualcosa di stupendo, così come, rapportandolo alla fede, così come Dio lo creò all'inizio, e quindi soltanto che poi si macchiò di quel peccato che è insito nell'uomo. Ma lui comunque il guizzo ce l'ha avuto, dicendo: creiamo un qualcosa che sia talmente bello che nessuno lo può scalfire, e circondiamolo di un qualcosa di meraviglioso. Infatti tutte le entità, tutte le realtà sono qualcosa di meraviglioso all'inizio, dove tutto è tranquillo e tutto è pacifico, ma sappiamo che la cosa non è che è destinata sempre a durare molto, per cui questa è un po' la mia la visione, almeno mia umile visione, che non è da critico né da letterario, ma da studioso, ma anche da appassionato, che sempre, ogni volta che legge le pagine, ne riscopre un significato nuovo.
Sì, ma infatti stiamo quindi parlando non tanto di qualcosa che va al di fuori del nostro mondo, ma che è proprio all'interno del nostro mondo. Sapete, ma questa puntata mi è venuta in mente anche legato a quanto in realtà il mondo di Tolkien e tutta quanta la vicenda avesse sempre toccato molto profondamente le corde del mio io e del mio pensiero. Infatti Tolkien questa cosa la dice, ed è incredibilmente vera, che qual è tanto il potere di tutta la sua opera, il potere di tutto questo grande corpus? Non è tanto che ci fa evadere dalla realtà, ma che in realtà ci dice qualcosa proprio della nostra realtà, della nostra vita, del nostro modo di essere, proprio dello sviluppo dell'uomo. E uno potrebbe dire... quanto allora c'è di fantastico nel senso del fuori dal mondo, e quanto invece questo fantastico è una diversa luce sul reale, no?
Ma a me verrebbe da intervenire, perché ci sono stati degli spunti secondo me molto interessanti. Un primo aspetto su cui mi verrebbe voglia di dire qualcosa è proprio il rapporto fra creazione e subcreazione. Chiaramente della creazione vera e propria in Tolkien parleremo nelle prossime puntate, però proprio il tema della subcreazione, che è un termine sostanzialmente tolkieniano, per indicare proprio il lavoro della fantasia umana che dà vita a dei mondi che devono avere una loro storia, una loro geografia, una loro logica e una loro intelligibilità. E io credo che Tolkien vedesse questa attività subcreativa come sostanzialmente una risposta proprio ai primissimi versetti del libro della Genesi, perché quando Dio, nel libro della Genesi, della Bibbia, dice facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, quindi imprime nell'essere umano una somiglianza molto profonda con se stesso, tutto ciò che sappiamo di Dio in quel momento è che è creatore, cioè tutti gli altri attributi di Dio che verranno fuori nelle altre pagine della Bibbia, dall'onnipotenza alla misericordia, insomma tutti gli aspetti di Dio che i cristiani e gli ebrei credono, verranno fuori dopo, non sono ancora stati rivelati, l'unica cosa che si sa è che Dio crea. Quindi quando dice facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, sostanzialmente sta invitando, chiamando l'uomo a condividere questa attività creativa, chiaramente su un piano diverso, noi non creiamo dal nulla, ma creiamo a partire proprio dal creato in cui ci troviamo. E poi l'altro aspetto su cui mi faceva piacere dire una parola era proprio quello della narrativa, non soltanto in senso fantasy, più strettamente detto, ma anche proprio come attività narrativa. Ora, noi tutti, io per prima ovviamente, viviamo in un mondo molto polverizzato, in un mondo in cui viviamo molto sull'istante, sul momento, ci scambiamo 25.000 messaggi, e questo è anche bello perché fa parte della nostra vita, ovviamente, però ci rende difficile leggere un filo all'interno della nostra vita, no? E credo che questo sia forse una cosa che può anche coinvolgere chi ci sta ascoltando, perché credo che sia una cosa che tolkieniani o non tolkieniani, cristiani o non cristiani, interpella un po' tutti. Cioè, che senso ha la tua vita? Dove sta andando la tua vita? C'è un senso nella tua vita? Da dove vieni? Dove vai? No? Sono le grandissime domande che tutti noi ci poniamo, che a volte mettiamo un po' da parte perché magari ci fanno paura, però in realtà sono lì presenti. E quello che ci può rendere felici nella vita, e parlo per esperienza, insomma, è trovare che c'è un senso nella vita, trovare che c'è un filo da seguire, no? Però questo filo va un po' scoperto, perché cosa emerge nella nostra vita? Sono tanti piccoli fatti che non obbligatoriamente hanno immediatamente un legame gli uni con gli altri. A volte è difficile scoprirlo, a volte è difficile discernerlo, no? Allora, quello che i grandi romanzi, come per esempio i romanzi di Tolkien, ne sono un perfetto esempio, ma anche tanti altri, no? Anche altri romanzi fantasy, anche altri romanzi non fantasy, pensiamo a Dostoevsky, per esempio, ci possono insegnare è proprio a narrare la nostra storia, narrarla a noi stessi prima di tutto, no? A filtrare tra i tanti eventi della nostra vita quelli che sono significativi e quelli che invece sono irrilevanti, e di quelli significativi vedere i rapporti di causa ed effetto. E allora questo ci aiuta a vedere che la nostra vita non è una cozzaglia di eventi strani che succedono per caso e che si susseguono con la velocità di una chat, bensì è una narrazione, una storia, proprio una storia che può essere raccontata a noi stessi e agli altri. E il raccontarla diventa un modo per allenarci a capirla, per vedere che c'è un senso al suo interno. Ecco perché da un lato c'è una crisi della narrazione, come diceva all'inizio Serena, no? È difficile trovare dei grandi bei romanzi scritti oggi o anche delle grandi narrazioni epiche, perché non ci crediamo più tanto, perché viviamo nell'oggi senza riuscire a guardare allo ieri e al domani. Ma nello stesso tempo c'è anche un grandissimo bisogno di questo. Perché Tolkien piace ancora così tanto? Perché è un genio, siamo d'accordo, ma anche perché ti sa narrare qualche cosa che ti prende e in cui vedi che ogni pagina segue quella che l'ha preceduta e precede quella che seguirà in maniera logica, in maniera comprensibile. E allora questo ti affascina, perché dici forse allora anche la mia vita, anche se sembra un strano cammino come quello di uno hobbit che fa tanti giri e poi si trova in un posto completamente diverso da quello da cui era partito, però forse anche la mia vita può avere un senso.
Infatti è una questione di missione, come diceva Chiara. Cioè, noi siamo chiamati a camminare lungo un percorso, un po' come l'ha disegnato Tolkien, così come una compagnia sta andando avanti verso un qualche cosa, una meta, l'uomo, a cominciare dalle domande di senso, come diceva Chiara, che si fa all'inizio, incomincia un percorso che sa che deve arrivare a una meta, però è costernato da ostacoli, da peripezie, ma anche da soddisfazioni. Quindi è un po' questo il percorso dell'uomo che viene a delinearsi.
Infatti pensiamo molto come all'immaginazione come una chiave della speranza. Collegandomi a quello che dice Chiara, penso che sia un po' questo anche il sunto, l'immaginazione come anche chiave di una lettura di speranza, se vogliamo parlare della speranza come un concetto in realtà più cristiano-cattolico, diciamo. Allora, intanto ci scusiamo perché non vi stavamo ignorando in chat, ma abbiamo problemi con StreamYard e non vediamo le domande, quindi le stiamo prendendo in differita, scusateci, siamo nuovi di questa piattaforma. Vai Elena.
Allora sì, abbiamo una domanda da PH73 che chiede quanto c'è di mitologia e quanto di fantasy, se possiamo parlare di due cose diverse in questa creazione, ovvero sì, nella creazione di Tolkien. la giriamo ai nostri esperti della serata.
Vai, Giuseppe.
Allora, Tolkien infatti chiederebbe anzitutto qual è la differenza. Allora, alla domanda si può rispondere in vari modi, ne troverei due. Uno è appunto questo, che non c'è differenza tra fantasia e mitologia, perché la mitologia è un prodotto della fantasia umana, solo che appunto questa fantasia va intesa appunto come la intendeva Tolkien e non come la intendiamo noi, nel senso che è una fantasia che interpreta la realtà, che cerca nella realtà il senso della vita. Proprio l'uomo che appunto in queste storie, in queste narrazioni, cercava il senso della propria vita e lo narrava in questo modo. Io mi ricordo ad esempio che Tolkien c'è un passaggio in cui parla del dio Thor e dice: ma questo come è nato questo dio? Cioè con un contadino che urlante che andava in giro con un martello, oppure con... Sì, io adesso cito a memoria perché non ricordo perfettamente, però più o meno era questo, no? Cioè, lui praticamente prende le teorie precedenti, cioè ad esempio il fatto che c'è il tuono, bam, che fa il botto forte, e dice, ah, quello è il dio Thor, ecco. E Tolkien risponde, ma perché dovremmo pensare a un'alternativa tra queste due risposte? Può essere benissimo che un tuono... Che vi fu il tuono e in contemporanea un contadino urlante. Non è un problema. Per la fantasia funziona allo stesso modo. Cioè noi vediamo qualcosa nella realtà e cerchiamo di darne una spiegazione e in un certo senso così la ricreiamo, dando nomi, dando significati, dando appunto una direzione a questa realtà apparentemente o realmente disordinata a seconda delle varie concezioni, e noi appunto le diamo una direzione attraverso la fantasia, che è una risposta appunto a quello che si diceva prima, cioè a ciò che noi sentiamo naturalmente nel nostro cuore e al desiderio umano. Per questo ad esempio Tolkien diceva che le sue opere concedono soprattutto morte e immortalità. Perché? Perché quando tu parli dell'uomo, qual è il primo grande desiderio? La fuga dalla morte. E quindi questo ovviamente riempie tutte le opere, riempie l'antropologia, parla di questo, della morte, della fuga dalla morte e del modo in cui l'uomo si consola. E poi c'è l'altra risposta a quella domanda, a questa domanda, cioè facendo una distinzione tra fantasia e mitologia e dicendo che le mitologie sono quelle del passato, la fantasia invece è quella operata nel presente dall'autore che inventa di sua spontanea iniziativa. E qui ci sarebbe da, insomma, ci possiamo passare tutta la notte, non sarebbe sufficiente, quindi lasciamo perdere. Ma fatto sta che ci sono testi e testi che praticamente ricostruiscono un po' la questione, anzi ce n'è addirittura uno che addirittura spiega i miti a partire da Tolkien, cioè dice Tolkien scrive questo, vediamo qual è il mito da cui è tratto. Quindi c'è veramente tantissimo. Ad esempio, i figli di Húrin hanno una storia molto lunga nella loro... scrittura, cioè Tolkien scrisse i figli di Húrin nella prima versione risale, mi sembra, al 1912, una cosa del genere, 1914, insomma siamo lì, ed è completamente ripresa dal Kalevala, per dire. Quindi siamo un po' in questo ambito. Poi ovviamente c'è tanto dell'autore, tanto delle sue credenze, tanto delle sue convinzioni. Quindi, come dire, la fantasia tolkieniana cosa fa? Prende tutto un patrimonio che non è solamente di miti, ma è anche di filosofia, di teologia, di sapere, di sapienza, di linguistica, eccetera, e cosa fa? Lo raccoglie e lo innalza entro una nuova narrazione, un nuovo pensiero, un qualcosa di nuovo. Cioè Tolkien riesce in questa opera grandiosa di mettersi e di essere veramente un cardine, un punto di convergenza di un sapere antico e nuovo, e a creare qualcosa di nuovo, originale, e a innovare un genere che è il genere fantastico, che prima di lui era una cosa, dopo di lui è un'altra, e come lui non c'è nessuno. Che poco da fa. Sembra una pubblicità, però la realtà, cioè, se uno legge le opere fantastiche prima, come ad esempio Alice nel Paese delle Meraviglie di Lewis Carroll, o dopo, cioè per dire Harry Potter della J.K. Rowling, come dire, legge dei testi, appunto, che sono testi fantasy, per dire, però sono uno una cosa e uno un'altra, e in mezzo c'è questo gigante che contro cui tutti quanti non possono far la fine, che fece il Titanic con il pezzo di ghiaccio che lo mandò a fondo. Ecco qua. Questa è un po' una risposta bozzata.
Ma anche perché sennò non saremo, non dico solo noi cinque, ma tutta la squadra che sta dietro di noi a preparare le altre rubriche. Cioè, non avrebbe senso se Tolkien non fosse un autore straordinario. E la sua fantasia in primis.
Questo infatti è un po' il discorso che, come diceva Giuseppe, che nel momento la saggezza, la professionalità e lo studio dell'autore lo ha portato a raccogliere tutte le sue esperienze e metterle dentro una grande opera, perché lui era molto appassionato di mitologia norrena, piuttosto che di aspetti religiosi e teologici, piuttosto che di ambientazioni che lo circondavano, e non si è limitato a tenerle per sé, ma le ha razionalizzate, fatte in modo di renderle sue, in modo da poterle rendere fruibili a tutto, prendendo un po' delle proprie esperienze e renderle reali. E questa è la bellezza di un'opera come quella di Tolkien, perché riesce a mettere tutto quello che ha imparato, renderlo attivo come se fosse una cosa normale e che è durata comunque nel tempo. E che dà sempre, è come la Bibbia, che più la leggi, ogni giorno che tu leggi una pagina della Bibbia ti dice sempre un messaggio diverso, perché il tuo stato d'animo, perché è la condizione attuale in cui tu vivi. Se tu leggi Il Signore degli Anelli in un momento in cui hai una tranquillità particolare, allora ti dice un messaggio. Se tu ti leggi Il Signore degli Anelli in un periodo in cui tu c'hai una cupe nera, possibilmente ti lascia un messaggio molto più cupo e tetro. È così un po' quello che
l'uomo viene. Questo paragone che hai fatto, Alessandro, diciamo che con tutto quello che stiamo dicendo, soprattutto legato a quanto c'è di vero in una cosa non storicamente reale, è calzante, direi, soprattutto se pensiamo ai racconti dei primi libri della Bibbia, no? Che non si tratta tanto del messaggio realistico storico, ma di quello che in realtà portano dietro di loro. Cioè. Allora, abbiamo delle domande in chat molto interessanti, una delle quali è anche abbastanza provocatoria. Ah, come cosa in più, aggiungendo a quello che dicevate voi due, Alessandro e Giuseppe, volevo dire a tutti quanti che noi non ci mettiamo solamente nella condizione di dire quello che esattamente voleva dire Tolkien con le sue opere, perché, insomma, mi permetto di citare una frase che direttamente diceva lui, che sarà un po' in realtà leitmotiv di tutta la rubrica, ovvero che in realtà solamente l'angelo custode e il Padre Eterno possono davvero sapere il legame fra l'opera e l'autore, quindi figuratevi se lo sappiamo noi cinque scemi che siamo qua su Twitch. Allora, c'era una domanda su quello che dicevamo prima, che questa è carina da rispondere: come fa a essere nostra la terra se ci sono elfi e nani?
Questo, se nessuno, mi sono fatto un'idea, non so se qualcuno voleva intervenire. Mi ero fatto un'idea che per rispondere, perché praticamente io vedo la figura degli elfi e dei nani come una realtà intrinseca della diversità, quindi è la nostra terra, perché ognuno di quei personaggi che noi vengono incarnati come elfi, nani, piuttosto che qualsiasi altra creatura, è ognuno nella nostra realtà, nella propria diversità, perché e nella propria caratteristica, perché il nano ha la sua caratteristica, l'elfo ha la sua caratteristica interiore. Quindi se noi immaginiamo la nostra terra con tutte le nostre peculiarità, ecco che si manifesta un mondo fantastico, perché io ho la mia caratteristica, Serena è un'altra caratteristica, Giuseppe la sua caratteristica, Chiara ne è un'altra, Elena ne è un'altra. Ognuno di noi potrebbe essere, io mi sento più un nano, nonostante sia 1,75 m, però mi sento più un nano. Io, Chiara la vedo molto più un elfo.
Grazie, gentilissimo.
Giuseppe è indecifrabile, quello non mi espongo. Non mi espongo.
È
un Gandalf tra il grigio e il bianco. Elena
sì, perché ho sbagliato il lavaggio, capito?
Le due donne, Elena, facciamo una bella Arwin, dai, alla
fine di te. Oh, grazie.
Bella risposta, Alessandro. Io avevo pensato una cosa che sembra un po' più banale a chi conosce un po' di più Tolkien. Non avevo molto viaggiato in realtà con la testa. Mi era venuto in mente subito quel componimento bellissimo che mi sembra che sia nell'Albero e Foglia, che è una piccola poesia in cui Tolkien parla della subcreazione, in cui dice una cosa che è molto affascinante. Ovvero che appunto noi con la nostra fantasia abbiamo riempito le fessure del mondo che non conosciamo con elfi e folletti. Ho pensato a questo componimento perché una cosa che affascina molto di Tolkien è appunto questo, anche il senso del non detto e del mistero, no? Quindi lui dice sì che è il nostro mondo, però in un'epoca storica immaginaria, no? Quindi sembra perdere un po' la connessione detta così, quando invece è appunto con la fantasia che si ha una lettura diversa del mondo, non perché non sia lo stesso, ma semplicemente perché lo si legge in maniera diversa, quindi nelle fessure di ciò che non vediamo, in ciò che magari non sapremo mai noi come esseri umani, lo riempiamo con questo desiderio probabilmente innato che abbiamo di colorare, creare, anche di produrre noi stessi, e che la fantasia è un po' questo spirito creatore che abbiamo in germe dentro di noi, che ci spinge a voler creare per forza qualcosa. Io avevo un po' viaggiato di più su questa linea d'onda.
Ecco perché c'è la caratteristica diversa di ognuno di noi, perché ognuno di noi la mette.
Esatto, bellissimo così, bellissimo così.
Anche perché credo
non
che
so se qualcun altro vuole aggiungere.
Sì, volevo aggiungere questo, che in parte è stato già detto, anzi è stato già detto meglio di me, però credo che sia veramente un punto fondamentale che più si ribadisce e meglio è, che il contrario, o meglio, una cosa differente da una verità scientifica per Tolkien non è obbligatoriamente una bugia, e questa è la cosa fondamentale, no? Nel senso che vabbè, noi sappiamo che ci sono stati dinosauri sulla Terra perché abbiamo trovato le ossa di dinosauro, e quindi se ci sono le ossa ci sono stati dinosauri, no? Ecco. Sì. Però il fatto che non abbiamo mai trovato ossa di elfo non vuol dire né che non ci siano mai stati gli elfi, boh, chi lo sa, cioè magari ci sono pure stati, però il punto è più profondo, e cioè che noi intuiamo delle verità che sono più vere dei dinosauri, se vogliamo, no? Che sono delle verità fondamentali per noi, e essendo esseri comunque limitati, le formuliamo, le spieghiamo, le diciamo in un certo modo, no? Che magari non è vero nello stesso modo in cui era vero il tirannosauro Rex, però sono fin più vere, e cerco di spiegarmi perché sono molto oscura pur essendo chiara, no?
Ha fatto la battuta!
Anche io ho sbagliato il lavaggio, chiedo scusa.
anche lei nella sua profonda serietà è diventata
finalmente sì,
una di noi!
Una di noi!
Chiara. Vabbè. No, quindi quello che volevo dire era che raccontare dei miti, delle fiabe, del fantasy, eccetera, magari Cappuccetto Rosso in quanto tale non è mai esistito, va bene, però quello che ci racconta Cappuccetto Rosso, quello che noi cerchiamo di dire attraverso Cappuccetto Rosso e a maggior ragione attraverso grandi miti, a maggior ragione tramite una narrazione come quella di Tolkien, è qualcosa di profondamente vero, più vero per l'appunto del tirannosauro. Quindi questo è importantissimo, perché altrimenti noi rischiamo di relegare il fantasy e la fantasia nell'ambito di qualche cosa di completamente artificiale. Ecco, non è artificiale, la subcreazione non è artificiale, non è un murales che stiamo dipingendo sulla realtà, è qualcosa che dà il senso della realtà stessa, sono le fondazioni della realtà. Ecco, non so se questo può essere utile.
Anche io dico due parole, mi riallaccio a quello che ha detto Chiara. A me effettivamente, quando ho sentito la domanda, mi è venuto in mente Jurassic Park. Ecco, una roba del genere.
Dinosauri.
E a parte dinosauri, a parte, io ho una controdomanda, e cioè, io ad esempio qui davanti ho un tavolo davanti a me. Il tavolo esiste, punto domanda? La mia risposta è no. Perché se noi andiamo in una giungla, il tavolo non esiste nella giungla. Se noi torniamo indietro nel tempo e andiamo quando gli uomini vivevano nelle caverne, il tavolo non c'è nella caverna. Il tavolo è una creazione nostra che proviene dall'immaginazione, dalla fantasia, esattamente come un elfo o un nano. Cosa cambia? Perché noi il tavolo lo creiamo con il legno, l'elfo in nano lo creiamo con la nostra penna. Dunque, qual è la differenza? La differenza è che il tavolo è un oggetto di nostro uso e consumo quotidiano, l'elfo in nano sono dei personaggi da noi creati allo stesso modo del tavolo, che ci aiutano, come diceva Chiara, a interpretare e capire la realtà che ci circonda. E dal punto di vista della nostra immaginazione, lo statuto ontologico, così potremmo dire, è lo stesso dell'elfo e del nano. Mentre da un punto di vista, diciamo, di realtà, di quello che si tocca e si vede e si sperimenta da quei cinque sensi, è più reale il tavolo. Perché? Perché se te lo do in testa, te la spacca, mentre, insomma, per spaccartela nel foil nano devo prendere un'edizione relegata del Signore degli Anelli, anche bella pesante. Però io... Ecco, quello che voglio dire in sintesi è che dobbiamo stare molto attenti a dire cosa esiste e cosa non esiste, perché se noi releghiamo nell'ambito dell'esistenza solo ciò che vediamo e tocchiamo, allora siamo messi molto male, perché la nostra vita farà veramente schifo, ve lo dico molto francamente, perché ciò che vediamo e ciò che tocchiamo ha una sua fine e non dura nulla, è veramente una schifezza. E quindi, ecco, per riuscire, come dire, a rivalutare la nostra vita da fondo, è necessario che rivalutiamo anche ciò che esiste da fondo. E in questo Tolkien è molto interessante, perché l'invito che dobbiamo raccogliere tutti quanti noi è proprio un invito a riconsiderare la realtà tutta intera e a riconsiderare cosa esiste e cosa no, e che cos'è l'esistenza stessa. C'è un qualcosa che noi vediamo, tocchiamo, percepiamo con i cinque sensi, oppure c'è qualcosa che va al di là di esso. Io qua, ad esempio, se parlo con Chiara in questo momento, chi è Chiara? È quella persona che io vedo e sento con gli occhi e con le orecchie, oppure è una persona che va molto al di là di quello che io vedo, sento, tocco con i miei cinque sensi? Beh, la risposta è molto chiara ed evidente. Chiara Bertoglio è una persona che va molto, ma molto, ma molto al di là di quello che io posso percepire tramite i miei cinque sensi. E di conseguenza i miei cinque sensi sono solamente una chiave che mi consentono di aprire quella porta che noi chiamiamo Chiara Bertoglio, e che ci consente poi di conoscerla, ma di conoscerla davvero e a fondo, che è tutto ciò praticamente che quei cinque sensi non hanno niente a che vedere e che non li tocca affatto. Quindi ecco, in che senso i fennani sono reali e si può parlare del nostro mondo? In questo stesso senso, per cui addirittura i fennani sono più reali di un tavolo. Perché se la realtà di Chiara Bertoglio è ciò che lei è al di là dei cinque sensi, allora anche la realtà che noi percepiamo va molto al di là di quello che si vede, si tocca, e quindi sono molto più reali elfi e nani, appunto, rispetto a quello che noi percepiamo e tocchiamo.
Grazie Giuseppe, perché aver detto che vado al di là di quello che si vede stasera è veramente importante, perché dopo una giornata di lezione quello che si vede è veramente poco attraente.
Ti capisco, chiaro.
È un po'... Allora ho capito, dovevo fare l'esempio di Alessandro, che era più calzante, perché lì è proprio è la fine, cioè è un caporetto, capito? Cioè inquadri Alessandro, vedi il generale Cadorna che si dimette e dice no, qua vado a casa, cioè tipo uno che esce dal programma praticamente che Cadorna che disse no Maria, io esco, tipo un programma della De Filippi.
Se vuoi parlare della concezione di esistenza, basta che mi inquadri, questo sono il classico esempio dell'esistenza, della creazione, ma riuscito possibilmente.
No.
Però c'era, da quello infatti, che ho capito, c'era una bella domanda.
Tornando un po' seri,
c'era una bella domanda che era rivolta a te. Che cos'è la subcreazione?
Però, dammi un attimo, questa la volevo lasciare alla fine, perché poi non facciamo spoiler. Su quello che stava dicendo Giuseppe, infatti, torniamo direttamente alla domanda che abbiamo fatto all'inizio. Perché se ci pensate, alla fine il problema sta tutto là, sta tutto nel pensare a cosa è reale e cosa non lo è, qual è l'importanza del reale e del non reale. Alla fine sappiamo tutti, viviamo tutti in una realtà in cui il reale, l'esistente, è il puramente tecnico, è il meccanicistico e, diciamola un po' tutta, anche il direttamente calcolabile, insomma. Quindi è proprio per questo che sembra così difficile riportare in auge una grande narrazione, una narrazione che va al di là del reale, del tecnico, e soprattutto un'immaginazione che conduce a un viaggio di speranza. Perché se alla fine abbiamo tutti quanti la convinzione interna che l'unica cosa che davvero conta nel nostro mondo, nella nostra esistenza, è ciò che tocchiamo, contiamo e soprattutto magari ciò che ci porta a una soluzione, a un rendimento materiale, no? Allora alla fine tutto diventa un po' privo di senso, tutto un po' privo di colore, quindi appunto elfi, nani e folletti sono quel colore che però non riusciamo a inquadrare in un tipo di realtà del genere. Diciamo che questa potrebbe essere la mia risposta alla domanda: che senso ha portare di nuovo in auge la fantasia e l'immaginazione in questo senso, come appunto diceva Chiara, un po' per ridare questa speranza in questo viaggio, in questa grande narrazione che è la vita, che se non la coloriamo un po' diventa veramente solo una ruota meccanico-biologica che a un certo punto che ce famo essenzialmente. Infatti quanti ragazzi, magari per noi che siamo insegnanti, Alessandro lo vediamo bene, quanti ragazzi guardano la propria resistenza, la propria realtà e dicono vabbè, ma quindi a livello pratico una volta stringi ma che ce faccio con sta vita?
Beh, considerando che poi gran parte dei ragazzi hanno attraversato un periodo come quello della pandemia, vedi i ragazzi che sono passati da una scuola primaria a una scuola media saltando a pie pari un anno, quindi hanno bypassato un anno della loro crescita e sono arrivati in un contesto in cui fanno difficoltà a concentrarsi, perché dovrebbero essere in un momento in cui a cominciare a capire un po' di che cosa fare proprio della propria vita, e sono stati privati di un aspetto molto particolare. Ed è là che molti di questi ragazzi si sono concentrati in un mondo fantastico, perché è stato per loro l'unico elemento di svago, l'unico binario che li avrebbe portati in un contesto più gradevole. Ecco perché poi ultimamente sono tornati in auge anche storie legate a tutta la cultura giapponese dei manga, perché praticamente gli fornisce quell'elemento che loro non hanno, cioè un elemento di pseudo tranquillità che è turbata vuoi dalla pandemia, vuoi dall'effetto guerra in questo momento, cioè stanno vivendo un contesto, per esempio i ragazzi, rimanendo nel tema, che non si aspettavano, Quindi quale migliore occasione in questo momento che una concezione del fantasy o della fantasia possa risvegliare la loro concezione di vita e cercare di capire cosa in effetti c'è di bello nella loro vita e che vale la pena valorizzare.
Ecco, cerchiamo sempre appunto di portare questa differenza tra quel tipo di fantasia che è visione e quel tipo di fantasia che invece è un'evasione che può risultare anche tossica, questo lo sappiamo bene, insomma. Poi c'era una domanda, Fly, in chat, in pratica per esistenza si intende avere un significato? Chi vuole rispondere a questa domanda? Rispetto a quello di cui stiamo parlando, immagino.
Esistenza come avere un significato. Sì, io direi, risponderei in senso affermativo. Mi viene da pensare a una frase bella della Bibbia che dice passa la scena di questo mondo, no? Nel senso che, effettivamente, riallacciandomi anche a quello che si diceva prima, forse quello che noi chiamiamo reale, in effetti, è apparenza. Non è falso, perché sicuramente è bella la realtà in cui viviamo, è bella la carne di cui siamo fatti, è bello il mondo in cui viviamo, è tutto una cosa bellissima. Però appunto c'è un qualcosa al di là, al di sotto e al di dentro di questa apparenza che è quello che gli dà senso, no? Quindi esiste quello che ha un significato, effettivamente sì. Perché ogni cosa che ci circonda, e dove con cosa non intendiamo soltanto gli esseri fisici, gli oggetti fisici, ma ogni realtà ha un suo significato e esiste proprio perché ce l'ha. E allora il nostro compito è anche quello un po' di scoprirlo, di mettere in dialogo tutte queste realtà. E trovo che la narrazione fantasy abbia un ruolo fantastico in questo, perché almeno parlo per me, che sono una persona abbastanza concreta, ma mi ha aiutata a leggere Tolkien a incantarmi davanti alle cose apparentemente scontate, no? In questo anche Chesterton è fantastico in come spiega questa realtà, del fatto che noi non ci stupiamo del fatto che siamo circondati da fili d'erba o del fatto che il sole sorga ogni giorno, lo diamo per scontato, ma in realtà tutto questo c'è perché è voluto e riuscire a incantarci davanti a questo, dire wow, che bello, ci sono i fili d'erba, c'è il sole, che bellezza, è quello che dà senso alla nostra vita, è quello che dà senso e ci aiuta a scoprire la realtà vera, che è quella appunto che sta al di sotto, al di là e al di dentro di quello che vediamo.
Esatto, penso che vada benissimo. Poi ragazzi, c'è una domanda stupenda da parte di Susi90, che però, guarda Susi, se lo sapessi così un passo flash, penso che sarei la prima a rileggerlo tutta la vita, tutti i giorni, appena mi alzo la mattina. Un passo solo, sinceramente, mi mette in difficoltà. Io per mio ti posso rispondere che una volta feci proprio un'unità didattica per una classe sulla speranza, letta attraverso i film del Signore degli Anelli, attraverso un po' la vicenda degli Hobbit. Io penso che un passo singolo sia un po' poco, però ti posso...
Qual è la domanda?
La domanda è: quale passo di un testo di Tolkien fareste leggere ai ragazzi e ai vostri studenti per ridare a tutti loro speranza, per ridare significato alla loro esistenza? Diciamo che un passo solo sarebbe fantastico. La formula
io te lo dico subito.
Riduttivo, però.
È quello che dice Gildor in Glorion? No, aspetta. Chi lo dice? No? Mi sbaglio. L'elfo che incontrano quando arrivano a Lorien. Mamma mia, i nomi, mannaggia, con Tolkien c'è questo grosso problema dei nomi, che gli dice in questo mondo, anche se c'è tanto dolore, l'amore cresce più forte, proprio per questo motivo. Aldi,
questo è bello.
Mi rimase tanto impressa questa, perché non mi ricordo perché, era durante una delle tante riletture che stavo facendo in lingua originale, tra l'altro, però mi rimase lì così, che in mezzo a sofferenza, alle difficoltà, al dolore, insomma, l'amore cresce più forte. E rimane lì, fissa, e tant'è che io accosto molto il Signore degli Anelli ai momenti di difficoltà, per quanto mi riguarda, perché è un testo che parla di speranza. E questo mi fu chiaro dalla prima lettura e lo è ancora oggi all'ultima. Ma parla di speranza, cosa bella, non come tema, perché i temi del Signore dei Anelli sono infiniti, ma parlo di speranza perché c'è una luce, c'è una luce particolare, che è quella, diciamo, che venne segnalata a Tolkien in una lettera da parte di uno che gli disse: nel tuo libro c'è luce come da una lampada invisibile. E lui rispose: beh, e c'è proprio chiappato, perché un giorno... Sì, io la dico così, a modo mio, però sostanzialmente disse così, perché lui rispose, un giorno mi capitò a casa un tipo che sembrava Gandalf, che mi disse: ma tu pensi davvero che tutto quello che hai scritto sia roba tua? E lui rispose: beh, effettivamente no. E tra l'altro io penso che il vero significato, Serena, della frase che hai detto tu prima, che il vero significato di quello che Tolkien ha scritto lo sanno solo il Dio e l'angelo custode, il significato di questo sia appunto da ritrovarsi in quest'altra citazione, in questa lettera. Perché Tolkien era convinto che specialmente il Signore degli Anelli fosse un testo ispirato. E quindi davvero, cioè lui, noi diremo quella frase... Per tornare al discorso della fantasia, ecco, mi ricollego. Noi intendiamo la fantasia come una cosa che non esiste. Per Tolkien invece era l'opposto, cioè una cosa che esiste molto più della realtà che tocchiamo coi sensi. Ecco, Tolkien era uno che avrebbe detto quella frase, che per noi è una frase di circostanza, no? Che dice: ah, tanto lo sa Dio, mica lo sa nessuno. Così, a modo metaforico, no? Invece Tolkien intendeva in modo estremamente reale. Perché lo sa Dio? Perché lo sa realmente solo Dio. È Dio che conosce realmente quello che io ho scritto. Perché? Perché se c'è qualcosa di vero, la verità viene da Lui, punto.
Beh, infatti io direi che è molto riduttivo, solo una frase è molto riduttiva. A me viene di pensare, salto subito all'aspetto conclusivo della storia, la parte finale in cui Frodo sale sulla nave e comincia a prospettarsi un futuro, un qualcosa di diverso, e quello è il segnale, il messaggio di speranza che, guardando negli occhi il suo migliore amico, capisce che è il momento di andare oltre quello che lui ha fatto in quel momento. Ed è quello che lega anche questa rubrica al fatto che veramente può essere una scheggia di luce che illumina il cammino di ognuno e che dà significato alla propria vita. Per questo ognuno di noi può, in un passo solo, in effetti, crearsi l'identità di quello che è. Quindi, come dicevo, se tu leggi una pagina in questo momento ti dà un significato, avresti una parola da evidenziare, ma domani possibilmente Chiara, se la leggi in un momento di stress, butterebbe tutto così in aria. È questo quello che mi sento un po' di dire.
Bellissimo. E guardate, sempre per rimanere su questo, ci chiedono dalla chat: quindi neanche lo scrittore stesso è pienamente cosciente di ciò che scrive? Penso che la domanda sia rivolta a Giuseppe.
Allora, per vostra grande sfortuna, io nasco filosoficamente con i greci, e come mi spiegò il mio professore di storia e filosofia antica, Maurizio Migliori, i greci non pensavano A o B, pensavano A B. Allora, secondo me, per capire la realtà e per rispettarla davvero, dobbiamo anche noi imparare a pensare in questo modo, non A o B, ma AB. Che significa pensare con AB? Significa dire che Tolkien e in qualsiasi autore di qualsiasi testo, per dire che scrivono una ricetta, adesso andiamo, facciamo questo esempio, io scrivo una ricetta di una torta di mele, io sono consapevole di quello che scrivo, se voglio mangiare devo essere consapevole di quello che scrivo, perché sennò qua non si ciccia. Io devo essere perfettamente consapevole di quello che scrivo quando faccio una ricetta della torta di mele, perché altrimenti la torta viene male, non mi si coce, non è buona, capito? Però c'è pure tutta un'altra questione in ballo, e cioè quali sono i vari significati che la torta di mele può rievocare in me e in chi poi leggerà quella ricetta e la metterà in pratica. Questa è la domanda. Perché io sono perfettamente consapevole che sto scrivendo una ricetta per una torta di mele che viene in così, così e così. Però magari la torta di mele a me rievoca un fatto che mia madre mi ha insegnato quella ricetta, e quindi mi ricorda i momenti che ho vissuto con mia madre mentre la preparavo e mentre la mangiavo. E magari io, che sono un professionista che scrivo libri di ricette, in quel momento sto scrivendo quella ricetta, come dire, in modo professionale, con la mia professionalità, e pensando a come dare un miglior prodotto possibile a chi poi usufruirà del mio libro, che acquista il mio libro di ricette. Tuttavia, io in quella ricetta, anche se non lo penso, anche se non ne sono in quel momento consapevole, ecco, usiamo questa parola, io ci sto mettendo anche l'amore per mia madre. Quindi io, mentre scrivo una ricetta di una torta di mele, sono sia perfettamente consapevole che perfettamente inconsapevole di quello che sto facendo. Ed è una cosa assolutamente naturale che accade per tutti noi. Cioè io, da un punto di vista professionale, da cuoco, sono perfettamente consapevole di quello che sto scrivendo, perché so quali sono le cause e gli effetti del mio scrivere la ricetta della torta di mele. Tuttavia non so esattamente che effetti produrrà su chi leggerà e su chi preparerà la torta di mele, e non so esattamente nemmeno perché io sto facendo quella cosa. Magari me ne accorgo a posteriori. Io posso accorgermi a posteriori che mi sono innamorato della torta di mele, ho deciso di mettere nel mio libro la ricetta della torta di mele, perché? Perché quella torta di mele l'ho preparata con mia mamma, e porto per mia mamma un grande amore che mi ha spinto a mettere la ricetta della torta di mele, ad esempio, al posto della torta di mirtillo. Perché io la torta di mirtillo non me ne frega niente, anche se l'amo tantissimo, però ho deciso di mettere quella in modo inconsapevole, inconscio, come lo vogliamo dire, perché? Perché ho amore per mia madre. Quindi diamo la risposta tolkieniana. Tolkien scrisse il suo libro essendo perfettamente consapevole di tante cose, ma sicuramente non di tutte. Una di queste, ad esempio, era la religiosità del testo. E infatti quello che poi lui scrisse in una lettera a padre Robert Murray è esattamente questo. Cioè lui disse a questo padre gesuita, che era suo amico: io mi sono accorto nella lettura che questo testo era un testo profondamente religioso. Ed è una cosa che è successa perché? Non perché lui fosse in estasi, che mentre scriveva c'era, come dire, sarà fatto di un qualche stupefacente. Assolutamente no, lui era perfettamente consapevole in sé mentre scriveva Il Signore degli Anelli. Ma in questo suo essere in sé, come dire, non aveva contemporaneamente presenti tutto quell'insé di se stesso che stava mettendo dentro quell'opera. Ed è appunto un processo assolutamente naturale che può accadere mentre scrivo un romanzo, mentre scrivo la ricetta della torta di mele, mentre faccio qualsiasi cosa nella realtà quotidiana di tutti i giorni. Quindi sì, noi siamo perfettamente consapevoli di quello che facciamo, ma al contempo non lo siamo per niente. Io ad esempio sono perfettamente consapevole di quello che sto rispondendo in questo momento guardando la telecamera, e del fatto che sto su un programma su Twitch che si chiama Imladris, ma al contempo non sono neanche perfettamente consapevole di tutto ciò che questo implica, di chi mi ascolta, di quali saranno le sue reazioni, del perché io stia rispondendo così piuttosto che in un altro modo. Ad esempio, ieri ci siamo sentiti per una breve videochiamata con Serena e Elena e gli altri, insomma, per fare un po' punto della situazione, e io ho detto, io prima ho pensato a fare tutto in un certo intervento, poi oggi nello scriverlo ne ho scritto tutto un altro completamente diverso. Allora, questo per dire che i greci hanno perfettamente ragione, la realtà non è A o B, la realtà è AB. Noi una volta vediamo A e una volta vediamo B, solo che questo non significa che la realtà sia sempre solo A o sempre solo B, è entrambe le cose, e quindi è perfettamente vero che la realtà è A, è perfettamente vero che la realtà è B. Perché? Perché è AB. E quindi un autore è perfettamente consapevole, è perfettamente inconsapevole di quello che sta scrivendo.
Allora, speriamo che questo basti per rispondere alla domanda. Come giustamente dicevano, è fantastico che siamo finiti alle torte di mele da bravi hobbit, penso che questo sia più che coerente, insomma, finire di parlare di torte di mele. Allora, ci avviamo alla conclusione di questo bellissimo incontro e per avviarci totalmente alla conclusione ritiro fuori una domanda che ha fatto la chat, ovvero cosa si intende per subcreazione? Perché ragazzi, a questa domanda non rispondiamo oggi, ma risponderemo alla prossima puntata, quindi segnatevelo, chi gli interessava la risposta a questa domanda se lo segni, perché ne parleremo lungamente, lungamente, forse anche più di una puntata, io ed Elena e forse con qualche altro ospite, mi sembra il 6 giugno, correggimi Elena se sbaglio.
No, esatto.
Perfetto, quindi mi dispiace, ti toccherà aspettare il 6 giugno, caro follower, e vi ringraziamo tutti quanti per la fantastica partecipazione. In chat c'è stato un fantastico fermento, ma purtroppo, come vi dicevamo, non siamo riusciti a vedere in tempo reale benissimo i commenti, mi sto sguerciando per leggervi anche sul telefono. Allora Elena, facciamo un saluto a tutti quanti.
Certo, e ringraziamo anche chi ci recupererà in un secondo momento in differita e vi ricordiamo che poi questa live verrà caricata nel nostro canale YouTube dei Tolkieniani Italiani, quindi se magari volete rivederci perché vi siamo piaciuti tanto.
Fare un ripasso così, dai, esatto. ma perché no?
Perché allora, io in primis dico che spero di imparare per osmosi facendo questa rubrica.
anche perché se volete segnare tutte le castronate, dici Alessandro ha detto questa bestialità, non lo tengo.
Mamma mia.
Ecco, allora la live a parte.
Giuseppe ha parlato della torta di mele, ora mi segno, lo chiamo per la ricetta della nonna.
No. Ringraziamo anche Yedi Thundered che ha già detto che sarà presente con noi per il 6 giugno.
Bravissimo. Allora, vi ringraziamo di essere stati con noi, Giuseppe, Chiara e Alessandro. Magari ci sarà di nuovo altra occasione. Siamo sempre qua ed è stato veramente divertentissimo e un piacere. Vi ringraziamo tanto
per questa avventura.
E ricordiamo sempre la collaborazione con Fantascientificast, perché ci troverete la settimana prossima come podcast nel loro sito, che vi invitiamo comunque a dare un'occhiata, perché di fantasy lì ce n'è a bizzeffe.
E ovviamente di seguire tutte le rubriche che saranno a rotazione, certo. Perché questo è solo l'inizio.
Certamente, e vi consigliamo di andare a recuperare quella precedente della nostra amica Giovanna, 4 chiacchiere tra Hobbit.
Su YouTube.
Esatto.
Benissimo, allora, un bacione a tutti, a prestissimo e buonanotte. Ci salutiamo e ci vediamo alla prossima live.
Esatto, come dicono i giovani romani, se beccamo...
Se beccamo, sì, bravissimo.
un po' off topic, che la forza sia con voi.
Avete ascoltato In Ladris, il podcast dei Tolkieniani Italiani, realizzato con il patrocinio di Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Tutte le puntate sono disponibili sul sito ufficiale di Fantascientificast e sui principali servizi di streaming on demand. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. In Ladris è una produzione amatoriale, non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 56125359. Nessun byte e nessun elfo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.